Va bene. Allora, ecco, per quanto riguarda la posizione del problema, l'ha già impostata Paolo, appunto, la nozione della vaga, generica, plurima nozione dell'Eterno, a cui ci troviamo di fronte, soprattutto in una cultura, in società plurime come quelle in cui viviamo, e la parola della croce, credo che sia questo, cioè l'unicità della croce, passare solo attraverso la croce di Cristo, la parola di Cristo. Credo che questo sarà un problema che di qui in avanti si sta ponendo, forse è la prima volta che viene posto in maniera così urgente, così radicale, così difficile anche. Naturalmente se ne occuperanno i teologi e le persone di fede. Noi possiamo soltanto indicare, così, fare alcuni ragionamenti, ecco, e devo anche dire che quelli che farò io, come sapete, io ho la fortuna di incontrare molte parole nella mia vita, nel lavoro che faccio, parole sia di persone viventi che incontro, sia parole scritte, quindi ecco, tutto ciò che posso ricostruire viene da queste parole. Mi scuso invece per la povertà che eventualmente ci sarà, tutta la ricchezza eventualmente viene da loro. Allora, io pensavo di dividere un po' questa questione in due parti e partire proprio da questi versetti della Bibbia, anche perché qui sennò è facile su questi temi fare delle considerazioni generali un po' astratte, un po' vaghe. E allora se prendiamo quel primo versetto che Paolo ha letto, egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine, io qui metterei in evidenza tre cose almeno, poi invece i biblisti, gli esegeti ne possono mettere in evidenza molte di più, ma io mi fermerei su tre. Primo appunto questa eternità. Allora, ci dicono i biblisti che la parola usata, olam, indica il tempo in tutta la sua estensione, oppure l'eternità e il cosmo, oppure la somma dei tempi. In ogni caso viene indicata una misura grande, una estensione, una infinità, una eternità, una grandezza che a noi è incommensurabile. Uno sgomento, se vogliamo, anche di fronte a questa grandezza. Ricordiamo Pascal, lo sgomento di quegli, il silenzio di quegli spazi infiniti mi sgomenta. Ecco, qui la cosa più semplice da pensare, ce lo dicono tutti gli antropologi, tutti i poeti, tutti gli psicologi, tutti gli storici delle religioni, è che tutte le culture e ogni singolo individuo, se vogliamo, anche chi si ritiene fuori da una fede, ecco, ha una qualche cognizione di questo smisurato, di un eterno, di un infinito, di qualcosa che infinitamente ci trascende. Ecco, ed è questo, ci spiegano sempre gli studiosi, i filosofi, eccetera, che ha provocato, per esempio, la nascita del pensiero filosofico greco, no? Le prime interrogazioni, le prime domande rispetto a qualcosa che non ci appartiene, che è più grande di noi. È questo che ha prodotto l'interrogazione religiosa. C'è un bellissimo, siccome qui vedo anche parecchi studenti, allora sì, posso permettermi di citare delle cose. L'Iperione di Hölderlin dice: per quale motivo l'uomo nutre desideri così grandi? Perché mai questo infinito nel nostro petto? Infinito? E dov'è? Chi lo ha percepito? Egli vuole più di quanto può. È un dolce, sognante sentimento, che siamo in epoca preromantica, di forza che non trova lo sbocco che vorrebbe e da ciò derivano i nostri sogni di immortalità. Ecco, naturalmente noi potremmo fare sterminati esempi di questo desiderio di infinito che è nel cuore dell'uomo, desiderio o nozione. Ecco, anche qui i biblisti ci possono dire che ci sono due letture nel versetto biblico. Però, ecco, qui ci interessa non tanto fare tanti esempi, come notare quanto in Coelet, cioè in un libro della Bibbia, in cui nella Bibbia Dio è sempre colui che ha, come dire, un intervento molto preciso, Dio è colui che chiama, che convoca, che interviene, che agisce, che libera, che salva e così via. Ecco, qui vi è invece un attributo molto generico, naturalmente sono distinti Dio e l'Eterno, poi vedremo anche questo, però è indubbio che questa eternità è qualcosa che appartiene a Dio e che non appartiene all'uomo. Ecco, allora il fatto che qui Dio sia indicato come qualcosa di semplicemente molto vasto, molto grande, eterno, inconoscibile, ci autorizza a pensare una grande cosa. E questo forse qualcuno l'avrà sentito sia negli incontri che ci sono stati a Monte Giove su Coelet, sia in De Benedetti che ha fatto per noi un lungo ciclo, ecco. Che è una cosa molto bella, ma anche molto da sottolineare, che nella Bibbia vi sia posto per un Dio anche diverso dal Dio che solitamente si intende, per un Dio anche di un quasi ateo, come è stato definito Coelet, di un laico semplicemente, perché Coelet non è un ateo, è uno che dà per certo Dio, però non si occupa del problema di Dio, Dio è là, sullo sfondo. Allora, vuol dire che nella Bibbia vi è posto anche per un Dio che è in contrasto con il Dio della tradizione, vi è posto per un Dio che, come ci ha insegnato Giobbe, con il quale si può anche discutere, si può disputare, vi è posto per un Dio degli scettici, scettico inteso in senso alto, di skepsis, cioè di indagine, di domanda. Ecco, ma non solo vi è posto, cioè è parola di Dio quella della Bibbia, da quando Coelet è stato compreso nel canone, quindi è parola di Dio quella che ci parla di un Dio diverso dal Dio della Bibbia. Ecco, e allora questo a che cosa ci autorizza a pensare? Diciamolo così per azzardo, poi naturalmente voi meglio di me lo saprete, ma insomma, ecco che se vi è posto anche per un Dio così, per un Dio che, come è stato detto, può assomigliare al Dio greco più che al Dio ebraico, allora forse vi sarà posto anche per il Dio degli indiani, per il Dio degli Shinto, per il Dio degli Aztechi o di non so che altro, degli animisti dell'Africa e così via, fino ad arrivare al Dio di quelli che magari fanno a meno di Dio, ma che tuttavia hanno comunque una qualche nozione dell'Eterno. Ecco, è un Dio troppo vago questo, a maglie troppo larghe, naturalmente può darsi, però pensate che grande riverbero ne abbiamo, perché questo Dio aiuta i credenti a liberarsi da un'immagine idolatrica di Dio, cioè Dio è quello che penso io, no? Costruito a loro immagine, aiuta i dubbiosi a sentirsi legittimati in una ricerca, nel proprio dubbio anche, quindi a farlo affiorare alla coscienza il proprio dubbio, a non tacerlo, facendo finta di credere in un Dio in cui non credono. Non solo, ma questi dubbiosi forse sono invitati a ripensarci ancora, cioè io fin qui posso credere, più oltre forse no, però chissà, e allora di qui magari posso ripartire. Ecco, io cerco ancora, come dice appunto Coelet. Ecco, e se pensiamo che noi siamo a immagine di Dio e non Lui a immagine nostra, cioè a immagine di quello che ci costruiamo, ecco, allora forse vuol dire che se anche quelli diversi da noi sono a immagine sua, allora dobbiamo pensare che noi forse siamo anche a immagine eventualmente del loro Dio, questo naturalmente detto per gioco, per paradosso se vogliamo. Ecco, e questo dove può portare però? Una sorta di esperanto delle religioni in cui ognuno prende un po' del credo dell'altro, perché tanto tutto è lecito, questo in fondo lo vediamo che sta succedendo in quello che è chiamato il supermercato delle religioni, no? Ecco, allora un po' di buddismo, un po' di shintoismo, un po' di yoga e così via. Io credo che qui ci aiuti molto una parola di Simone Weil che dice non che tutte le religioni si equivalgono, al contrario, ma che ogni religione è l'unica vera, perché nel momento in cui la si pensa o la si vive come vera, come propria, è necessario applicarle così tanta attenzione come se non vi fosse nient'altro, allo stesso modo in cui ogni paesaggio, ogni quadro, ogni poesia è l'unico bello in quel momento, oppure potremmo dire allo stesso modo in cui ogni persona, per noi in quel momento la persona più importante, che anche se sappiamo benissimo che ce ne sono tante, anche se sappiamo benissimo che tante valgono magari più di quella che abbiamo di fronte, però per noi in quel momento vera, unica, valida è quella persona che abbiamo di fronte. Facciamo un altro passaggio, sempre su quel versetto. L'eternità, abbiamo detto. Poi dice, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Dunque vi è nozione dell'Eterno nel cuore umano, sconfinata, smisurata, ma vi è anche nozione che noi non possiamo afferrare, non possiamo fare nostro, che quell'Eterno non è a misura delle nostre mani, della nostra mente, del nostro cuore, se vogliamo. Vi è qualcosa di eterno mentre noi non abbiamo un tempo eterno, vi è qualcosa di illimitato mentre noi non siamo illimitati. Ecco, allora, che grande correttivo questo rispetto al nostro delirio di onnipotenza, al nostro pensarci al centro dell'universo, al nostro pensare che noi siamo tutto, alla nostra ebbrezza di sentirci capaci di dominare il mondo. Ma anche che correttivo rispetto alla solitudine che proviamo nel sentirci in balia del mondo, in balia della tecnica. Naturalmente è vero che oggi ci sono rischi che la tecnica ci prenda la mano, però io non starei neanche a credere tanto a quelli che dicono che la tecnica vive di una sua autonomia, vive di uno suo strapotere, noi siamo in balia. Non è detto, la tecnica ha i suoi limiti, i suoi buchi come li abbiamo noi. Ecco, invece semplicemente avere nozione di un eterno, di un vasto, di un immenso che noi non possediamo, non dominiamo, non controlliamo, da un lato ci libera dall'illusione di sentirci noi degli dèi e quindi di essere frustrati dal nostro fallimento, dall'altro ci libera da un'immagine di un Dio a portata delle nostre mani a disposizione dei nostri desideri, il Deus ex machina di cui parla Bonhoeffer, e quindi ci libera dalla frustrazione che proviamo quando questo Dio non risponde alle nostre richieste. Ecco, ma se è così, allora sì che la religione può avere una funzione anti-idolatrica, cosa che non è così scontata, perché se io penso per esempio a come gran parte della mia generazione ha vissuto la religione, noi la pensavamo una cosa perduta, finita, perché c'era stata sempre fornita attraverso un filtro, uno schermo, non la pensavamo come una dimensione liberante, veritiera, al centro della vita. Noi l'abbiamo, naturalmente anche per limiti nostri, per carità, perché poi grandi esempi invece di fede vissuta in pienezza, in libertà, in verità, ce ne sono sempre stati, però per come ci veniva restituita, la dimensione religiosa, cioè noi la libertà la dovevamo cercare altrove, la verità la dovevamo cercare fuori, la pienezza della vita fuori. E invece, se ci viene offerta un'immagine di religione appunto così fortemente anti-idolatrica, così fortemente libera, sciolta, a rischio anche, ecco, allora sì, la religione, che grande funzione di critica può avere anche nei confronti del mondo laico, del mondo laicista, diciamo, perché poi, per carità, non contrapponiamo laicità a religione, ma ecco, per questo io personalmente ho molto apprezzato, anche se poi invece su altri punti avrei delle riserve, ma insomma non è il caso, che nel documento sul perdono venisse fatta anche menzione della responsabilità della Chiesa nel creare ateismo, perché per esempio per quanto riguarda tutto il nostro secolo, forse anche il secolo precedente, sì, va bene l'illuminismo che ha distrutto, però anche quanta responsabilità invece in una chiesa chiusa, che ha giocato sulle difensive invece che in apertura, che ha, adesso io non voglio per carità arrogarmi il diritto di dire nulla, ma insomma dico quello che ho pensato nel tempo, ha ostacolato la parola di Dio, che invece non ha catene, come dice San Paolo, e invece forse l'ha chiusa in alcune catene. Ecco, allora pensiamo che se davvero riusciamo a cogliere il senso di questa alterità di Dio, di questa sua incommensurabilità, di questo suo non rimanere stretto nelle maglie di nessuno, neanche della Chiesa per l'appunto, ecco, quale libertà e quale funzione critica può avere il pensiero religioso? Va Vabbè, qui si potrebbero aggiungere altre cose sulla funzione della Chiesa, ma poi magari vedremo dopo se ne avete voglia nel dibattito. Ecco, però io noterei ancora un'altra cosa in questo versetto, dopo passeremo alla seconda parte. Allora, c'è la nozione dell'Eterno, c'è l'Eterno che noi non possiamo misurare, possedere, controllare, e però viene detto egli ha messo la nozione dell'Eterno nel cuore dell'uomo. Cioè, quella nozione non sta lì come una cosa innata, che sta lì per natura, che sta lì da sempre, che sta lì. Ecco, è stata messa, egli ha messo. Che cosa vuol dire questo e che cosa vuol dire in Coelet? In Coelet vuol dire forse che anche se tutto è vanità sotto il sole, egli agisce. Anche se c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, a noi sembrano tempi uguali, tempi, come dire, che scorrono in una indifferenza del loro avvicendarsi, ecco, egli stabilisce quel tempo. E anche se noi abbiamo soltanto una vaga nozione dell'Eterno, egli l'ha messa nel nostro cuore, egli ci ha dato la possibilità di avere il senso del nostro divenire, di avere la percezione di una alterità, cioè di sentirci in relazione. Allora, anche quel Dio di Coelet, che sembra stare lassù fermo come il Dio dei Greci, se vogliamo, in realtà entra in relazione. Allora, anche nel libro più laico della Bibbia, se così vogliamo dire, oltre al Cantico dei Cantici, ecco, anche qui Dio è confermato nel suo desiderio, nel suo movimento verso l'essere umano, entra nella vita dell'uomo, anche nella vita dell'uomo che non lo lascia entrare o non se ne accorge. È lo stesso Dio che altrove prende l'iniziativa, chiama, convoca, desidera, libera, ama, perdona, non dimentica. E allora tutto quel desiderare l'infinito con cui nei secoli è stato rappresentato l'amore dell'uomo per Dio, il cercare Dio, anche la Bibbia è piena di questa ricerca di Dio, no? C'è quel versetto bellissimo di Isaia, con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me al mattino ti cerco, ecco. In realtà tutto quel desiderare non è che una risposta debole, imprecisa, approssimativa al desiderio di Dio. Allora, se l'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza, anche quel desiderio che prova è una piccola immagine e somiglianza del desiderio di Dio. D'altra parte Agostino lo dice, no? Che il desiderio dell'uomo è male orientato finché non incontri il desiderio di Dio. Lo dice Simone Weil, è Dio che cerca l'uomo, non l'uomo che cerca Dio. Beh, lo dicono tanti naturalmente, lo dice Heschel in quei due bellissimi libri, non so se li conoscete, uno è L'uomo alla ricerca di Dio e l'altro è Dio alla ricerca dell'uomo, un grosso volume che parla di questo, è Dio che ha bisogno della mia preghiera, no? Ora, se Dio è questo desiderio volto alla sua creatura, se Dio è questa relazione, noi dovremmo anzitutto tenere presente che anche noi siamo relazione con Dio, con gli altri, con noi stessi, cioè non creature statiche, monadi, ma creature che si modellano in rapporto all'altro, che sono risposte e domande insieme alla realtà dell'altro. Ecco, ma poi c'è un'altra cosa, che se Dio è relazione e mette qualcosa nel cuore degli esseri umani, lo fa in molti modi. La Bibbia narra i molti modi in cui Dio si fa vicino alle creature, Dio parla appunto, Dio chiama, Dio compie dei gesti. Per gli ebrei il modo principe, diciamo, con cui Dio si fa vicino all'essere umano è l'insegnamento, la Torah, anche in quelle piccole cose che a noi possono sembrare incomprensibili, l'osservanza del sabato in alcuni gesti molto rigorosi, alcuni cibi sì, altri no, eccetera, eccetera, ci dicono i rabbini è un modo di Dio per farsi vicino alle creature. Per i cristiani Dio si è fatto vicino facendosi, naturalmente, come sapete meglio di me, carne nel Figlio, facendo crocifiggere la sua parola sulla croce. E dunque qui veniamo alla seconda parte, allora, che a me sembra che incredibilmente si raccordi in realtà alla prima. Il versetto di San Paolo, dalla prima lettera ai Corinzi, prima Corinzi 1,18, la parola della croce. Adesso io me l'ero portata, ma insomma voi lo conoscete meglio di me sicuramente quel passo. in cui parla della follia della croce, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. E qui si pone il problema intorno a cui verte questo incontro. Cioè, se Dio è più vasto dell'idea che possiamo avere di Lui e se entra in relazione con tutte le sue creature, perché mai dovrebbe essersi rivelato in una sola figura? Cioè, perché mai solo il Figlio? Perché mai solo Cristo? Perché solo la croce? Naturalmente, se voi siete cristiani, forse queste cose, non lo so, vi può anche infastidire una domanda così, però è la domanda che d'ora in poi i cristiani si stanno ponendo e si porranno in relazione alle altre religioni, no? Allora, perché il Figlio e la sua croce non possono essere una soltanto delle infinite manifestazioni in cui il Divino si è incarnato? Perché Gesù dovrebbe essere più unico di Buddha, o le parole del Vangelo diverse da quelle del Tao, dei testi taoisti, o di una formula magica degli animisti africani, per l'appunto? Perché mai i cristiani dovrebbero avere l'unica via d'accesso alla salvezza? E però, viceversa, perché mai, se uno dice di avere, se uno sente di avere una fede in Cristo, dovrebbe pensare che quella fede è equivalente ad un'altra cosa, e che Gesù è stato soltanto un profeta, un maestro o un avatar, come dicono gli indiani, cioè una manifestazione del divino? Ecco, se un cristiano pensasse questo, cadrebbe in quelle forme di sincretismo, che ce ne sono ormai tante, per cui appunto un po' di qua, un po' di là, un po' di buddismo, un po' di cristianesimo. Ecco, e invece, e questo non è fede, credo, insomma, questa può essere religiosità, può essere senso del sacro, può essere una via sapienziale, ma se la fede è abbandono a una via, sequela, ecco, allora è effettivamente un problema che io credo abbastanza insolubile, perlomeno non si sa come procedere, e infatti non sarò certo io a risolverlo. Ecco, anche appunto nell'ultimo documento questo problema è stato posto in qualche modo, e naturalmente non è un problema risolto, però ecco, possiamo fare una cosa invece, cioè abbandonare le considerazioni generali e cerchiamo di capire quale relazione si instaura con Gesù di Nazareth, anche semplicemente quando parliamo, quando leggiamo di Gesù di Nazareth. Allora, se noi leggiamo i versetti della prima lettera ai Corinzi, il primo capitolo, vano è il sapere di questo mondo, dice San Paolo. Allora, se vano è il sapere di questo mondo, è vano anche il nostro sapere su Dio o su Gesù Cristo, credo. Il che non vuol dire naturalmente che sia vana la sapienza che viene dal cercare, perché anche la sapienza pagana o la scienza non raggiunge forse il suo punto più alto quando tocca il suo limite, quando il sapiente si accorge di non sapere, quando si sa di non sapere. Non è questo il punto più alto, il vertice di ogni sapienza, di ogni filosofia, di ogni ragionamento. Quindi tanto più la ricerca su Dio, perché in fondo la scienza si applica alle cose dell'uomo e del mondo, e dunque può anche permettersi di afferrare delle cose, ma quando la ricerca si applica a Dio forse non lo può afferrare. Ecco, allora se noi pensiamo di avere in mano proprio la chiave di Dio, veniamo meno proprio a quella alterità, a quel senso del limite di cui parlavamo prima parlando di Coelet, no? Quella sapienza non è verità, dice Paolo, è stoltezza, è follia. Non è la sapienza del mondo che ci salva, e lo vediamo bene che la sapienza del mondo non ci salva. Credo che mai come in questa nostra epoca abbiamo sentito i limiti della scienza, delle leggi, della morale, insomma della sapienza del mondo. Ma Dio con la stoltezza della predicazione, cioè della parola che è stata inchiodata alla croce, che narra l'evento della croce. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo secondo i giudei e stoltezza secondo i pagani. Allora, che cosa dovrà predicare chi predica e invece cercare chi ascolta, anche in quell'ascolto del predicare che è la vostra, la nostra lettura quotidiana delle scritture? Ecco, anche qui forse dovremmo cercare di prescindere da tutte quelle sapienze che cercano di fornirci un'immagine di Gesù già precostruita, già confezionata. Dovremmo cercare di scrostarlo, proprio come si fa così con dei reperti archeologici, no? Da tutte le incrostazioni che sono state poste su di lui. C'è un bellissimo libro che dice, racconta Gesù nella storia e fa vedere come ciascuna epoca abbia dato un volto. Allora, c'è il Gesù re, Gesù imperatore, Gesù crociato, Gesù guerriero, Gesù socialista, insomma ogni epoca storica ha dato la propria impronta, il proprio volto a Gesù, e naturalmente lo possiamo fare anche noi, perché non siamo, anche noi apparteniamo a un'epoca storica, anche noi abbiamo i nostri incantamenti, le nostre proiezioni, però viviamo anche in un mondo diventato adulto, come diceva Bonhoeffer, e allora dobbiamo cercare di essere all'altezza di questa condizione adulta così difficile. E da un lato mi pare che questo sia possibile. Oggi, per esempio, c'è molta ricerca in questo campo che cerca proprio di vedere la storia cristiana alle fonti, alle radici, di scorporarla da tante cose che sono state dette. Dall'altra, certamente, c'è anche molta confusione, molto spettacolo, molta commistione di linguaggi. Leggevo appunto oggi di questi volumi della Bibbia, ma per carità non vuole essere un giudizio, ma insomma, che devono essere presentati dallo scrittore, dal giornalista, dalla scrittrice e così via. Va tutto bene, naturalmente, però attenzione, cioè quanta confusione si può fare. Ecco, però è vero che invece si può cercare di mettersi in ascolto di quella parola della croce, che è una parola nuda, che è una parola scarna di nuovo, un po' come quell'Eterno di Coelet. E allora che cosa troveremo? Naturalmente questo è un lavoro che ciascuno deve fare in proprio, credo, con tutto l'aiuto che può trovare. E troveremo allora che quella parola della croce, proprio perché è scandalo, perché non è parola del mondo, non è parola convenzionale, dice l'alterità di Dio, che non è compreso dalle parole ragionevoli, dalle parole della morale, dalle parole della scienza. Dice la relazione di Dio a noi, Dio che si è fatto carne, si è fatto croce, si è fatto parola rivelata. E risalendo di lì, dalla crucialità proprio si può dire, no? di quella parola, indietro, in quel mucchietto di pagine in fondo che sono i quattro Vangeli, sono quattro piccoli testi rispetto a tutto quello che è stato scritto, ecco, potrà iniziare un cercare personale di ciascuno di che cosa sia Gesù per noi, risalendo semplicemente a quello che Gesù ha detto, a quello che Gesù ha fatto, e chiunque abbia pratica di lettura delle scritture sa che quanto più si cerca, tanto più si trova. Naturalmente, se adesso volessimo dire delle cose, sviliremmo soltanto, cioè non è che si può dire in quattro parole che cosa troviamo nei Vangeli, però si possono dare soltanto delle direzioni, delle tracce di cammino. Una che ci mostra la vita di Gesù come la vita di un giusto morto per i giusti e per gli ingiusti, sacrificandosi per tutti, quindi non soltanto per i cristiani che non c'erano, ma per tutti. Un'altra che ci mostra la vita di Gesù come una vita spesa nel distribuire il bene, la guarigione, il pane, la salute, gli insegnamenti, il perdono. Un'altra che ci mostra come questa vita non sia stata spesa per una fede, ma per una vita di fede, per mostrare un Dio, per mostrare, in fondo, a quanto ne so, Gesù non ha mai detto lui di essere Dio, si è sempre fatto tramite fra tutti e Dio. Quindi no, cioè, se volete è assurdo quello che è successo dopo, no? Ecco, invece se noi proviamo a rintracciare queste strade scarne che ci mostra Gesù, ci appare tutta un'altra dimensione. Un'altra direzione ci mostrerà come questa parola, la sua parola, sia sempre parola di libertà, non di schiavitù, di coraggio, non di timore, cioè tutto il contrario di come, almeno a noi laici, atei, non so che cosa, è apparsa la parola portata dalla Chiesa, di follia, cioè di rovesciamento della logica corrente, il piccolo che diventa grande, l'ultimo che diventa primo, di movimento e non di stasi. Ecco, allora mi chiedo se avere fede in Gesù di Nazareth non sia soltanto, ma non è poco, c'è un grande lavoro da fare, porsi in questo movimento, in questa relazione. Ecco, se si fa se qualcuno riuscisse a fare questo, ecco, non verrebbero a cadere o non si metterebbero in secondo piano le questioni dell'unicità, della trinità, della doppia natura, della transustanziazione, che naturalmente non sono questioni secondarie, perché sono i modi in cui la Chiesa nascente ha cercato di fare quello che stiamo facendo noi adesso, no? Di interpretare quelle parole dette da Gesù. Quindi non è che voglio dire che quelle sono così le incrostazioni ideologiche e invece la verità sta altrove. Solo che noi non possiamo partire da quelle, noi dobbiamo fare, se vogliamo, lo stesso lavoro che hanno fatto quei padri, e quindi metterci noi, con quel poco che abbiamo, ma con il desiderio, che può essere appunto risposta al desiderio di Dio, a guardare queste vie di Gesù, a guardare queste parole di Gesù. Ecco, in questo modo, per esempio, vi voglio leggere solo una cosa piccolissima, per dire una cosa che per esempio a me ha molto aiutato, un libricino, questa volta sì di uno scrittore, perché poi si tratta di valutare le cose, non è che gli scrittori non vanno bene o i giornalisti non vanno bene, ma vediamo che cosa dicono, insomma, cioè vale la pena ascoltare lo scrittore oppure no. Questo libricino di Christian Bobin, che è uno scrittore di romanzi francese, a proposito, per esempio, ecco, prendiamo una cosa sola, Dio che dice io sono la verità, scusate, Gesù che dice io sono la verità. Allora, Gesù che dice io sono la verità vuol dire che tutto ciò, che quello che poi da lui deriva deve essere inteso come verità. Va bene, però proviamo a prenderlo in un altro modo. Intanto, come mi ha fatto notare, mi sembra Enzo Bianchi, la parola verità è messa in mezzo tra la via e la vita. Allora ecco che è già una verità diversa, non è la verità del concetto che coglie, che afferra, che definisce, ma è la verità dell'esistenza, della presenza, proprio in mezzo tra via e vita. E poi Christian Bobin dice, lui non lo nomina mai Gesù, l'uomo che cammina, dice di essere la verità, ma la verità è la parola più umile che esista. L'orgoglio sarebbe di dire la verità ce l'ho io, la possiedo, l'ho messa nello scrigno di una formula. Invece nel caso di Gesù la verità non è un'idea ma una presenza, e nulla è presente fuorché l'amore. La verità, egli è verità per il suo respiro, per la sua voce, per il suo modo amorevole di contraddire le leggi di gravità senza farci caso. Il fatto che milioni di uomini si siano nutriti del suo nome, che abbiano dipinto con oro il suo volto e fatto risuonare la sua parola sotto cupole di marmo, tutto questo non prova alcunché riguardo alla verità di quest'uomo. Non si può prestar credito alla sua parola sulla base della potenza che ne è storicamente scaturita. La sua parola è vera solo in quanto disarmata, cioè questa è la parola crocifissa, è la parola della croce, è la verità capovolta. La sua potenza è di essere privo di potenza, nudo, debole, povero e così via. Ecco, allora, provare a leggere l'unicità del Cristo in questo modo, a me sembra che non sia relativizzare Cristo rispetto a Buddha, rispetto a Krishna, rispetto a non so chi. Perché non è relativizzare la fede in Gesù, a me sembra che invece sia radicalizzarla, se la si scorpora dai vincoli della religione, la si lascia vivere nella realtà, nella corposità della presenza. Ecco, per questo mi sembra che sia importante liberare la parola fede dalla sua valenza di credo, di attestato di verità, di certificato di appartenenza, e coniugarla invece con fedeltà. Affidamento, fiducia, in ebraico mi si dice fede significa corrisponde a qualcosa che significa poggiare su, quindi farsi aiutare, affidarsi, cercare soccorso se vogliamo. Ecco, allora il lavoro della conoscenza, no, cioè il lavoro mentale del conoscere non è che si debba fermare, può e deve procedere nei confronti di ogni cultura, di ogni sapere, di ogni religione, tanto meglio quanto più allarghiamo il nostro orizzonte, perché questo è il modo che ci è dato di incontrare gli altri, di conoscerli, di entrare in relazione con loro. Però una vita che non conosce anche la fedeltà, e questo credo che lo sperimentiamo nelle nostre nelle nostre vite, nelle nostre esistenze, in cui certamente ci fa bene uscire fuori, ci fa bene forse anche l'infedeltà qualche volta, perché dobbiamo conoscere, rompere, sbagliare, ma se non c'è anche un radicamento, beh, sono vite un po' sprecate, un po' disperse, insomma, un po' monche. Ecco, allora la fedeltà a Gesù potrebbe essere forse la via che porta a entrare in relazione con il Dio di tutti, quindi non l'unicità, quindi non l'esclusività, ma quanto più si entra in una relazione, come dire, nella relazione con una presenza, senza poi porsi tanti problemi così astratti, teorici, teologici, forse tanto più si può entrare in relazione con il Dio di tutti. E allora vorrei chiudere con un pensiero di Michel Boutier, che è un evangelico francese, che scrive: chi è Dio? Dio è colui che Gesù mi ha svelato nelle sue parole e nella sua vita di uomo. Colui al quale dico, su suo suggerimento, Padre nostro, quindi non un concetto di Dio, ecco, semplicemente qualcosa che Gesù mi ha indicato. Per quanto poco posso conoscere della vita, a me sembra che nessun uomo abbia parlato come quest'uomo, come Gesù di Nazaret. E se gli riconosco un'autorità senza pari quando parla del mio mondo, perché non lo dovrei seguire quando...